Dobbiamo iniziare, iniziamo così, proprio liberi, col cestino in avanti così. Busta numero uno. Ah beh, la prima.
Cambia.
Aspetta, già vediamo così. Facciamo così. No, no, scherzo, scherzo, iniziamo come siamo, tanto va bene lo stesso. Allora, rispondo come so, eh. Siamo d'accordo, vero? Benissimo. Anche voi avete fatto le domande come le sapete fare, quindi anche le risposte saranno di conseguenza. Allora, qui mi si chiede, ecco, qualche suggerimento a partire dal Vangelo e dall'esperienza, ecco, per non lasciarsi condizionare dalle scorie negative lasciate lungo il percorso della ricerca dell'amore possibile, che sono causate da eventuali errori, quindi risentimenti, rimorsi, rimpianti. Beh, anzitutto mi viene da rispondere questo, che diciamo gli errori del passato, o comunque gli elementi negativi, le cose negative che ci capitano o che ci vengono capitate, cioè che ci vengono causate, ovviamente lasciano delle ferite in noi, questo è inevitabile. Cioè, se ci sta un errore o ci sta una sofferenza, un peccato o qualcosa, questo lascia una ferita. Ora, il discorso è che passato il tempo adeguato perché la ferita, come dire, smetta di essere viva, bisogna fare il passaggio successivo. Cioè, da una parte c'è un perdono verso se stessi che bisogna esercitare, dall'altro quello verso gli altri. Come si fa? Partendo dall'idea che né noi né gli altri siamo perfetti. Il perdonarsi è possibile soltanto a partire dalla profonda convinzione che noi possiamo sbagliare. Se invece partiamo dalla convinzione che noi comunque non sbagliamo, ecco, anche l'errore fatto diventa difficilmente superabile, perché mette in discussione la nostra identità. Invece nessun errore mette in discussione chi siamo. La ferita c'è, va guardata, va fatta anche sanguinare, va dato anche il giusto spazio, dipende quanto è grave la cosa che capita, ovviamente, o ecco, se è nostro l'errore bisogna anche riuscire a chiedere perdono, questo sicuramente, però è possibile, diciamo, non lasciarsi condizionare se da quello che è accaduto, se ci si vede capaci di errori. Così perché mi si chiede una risonanza dal Vangelo, mi viene pensato questo, no? Nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo che viene aggiunto alla fine del Vangelo, il 21esimo, che è un appendice, c'è un momento in cui Gesù scambia con Pietro una conversazione molto famosa, dove Gesù per tre volte gli chiede se lo ama, no? È chiaro che questo ci fa pensare a una sorta di compensazione, al rinnegamento triplice che Pietro fa. Se fosse rimasto Pietro a dire ma io non dovevo rinnegare, che pure era vero, non avrebbe neanche risposto al Signore che gli chiedeva quello e non sarebbe andato avanti a fare altro. Dobbiamo ricordarci che Dio con noi usa questo atteggiamento, dice la scrittura che dimentica i peccati, il verbo che usa è proprio l'idea che ricopre, ecco, gli errori li ricopre e si ricorda solo il bene che viene fatto. Questo è un po' lo sguardo che lui ha e che dobbiamo fare nostro. Io penso anzitutto su di noi, perché poi se siamo spietati con noi stessi lo diventiamo anche con gli altri, per forza di cose, perché noi teniamo l'asticella alta e tutti devono saltare sopra l'asticella. Peggio ancora se noi riusciamo a saltarci sopra, perché pensiamo che, ecco, che siamo anche, tutto sommato, che si può fare. Molto, diciamo, su questa linea c'è quest'altra domanda, come posso perdonare e trasformare il mio risentimento in gesto d'amore? Come posso guardare con gli occhi di Dio il mio nemico? Ecco, diciamo così che il nemico non diventa un amico solo perché io so che Dio lo ama, se mi fa del male resta uno che mi fa del male. Quello che posso avere come sguardo è questo, che quello che lui fa, diciamo, contro di me non è tutto quello che lui è, e che la sua vita non necessariamente, anzi non è per me un danno. Quindi quello che posso fare io, lo accennavamo oggi leggendo il discorso della montagna, è non ripetere un gesto di odio, questo già è un gesto di amore, cioè non farsi nemico del nemico. Non posso far diventare il nemico un mio amico, se lui non lo vuole, va bene, ma posso non essere io un nemico, questo posso fare. E in questa maniera mi comporto come Dio, che dice Gesù, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, sui grati e sugli ingrati. Per cui si comporta in modo ingiusto, sembrerebbe, no? Perché la giustizia vorrebbe che con gli ingrati sei ingrato, non gli fai piovere a quelli. Scusa, sono ingrati. Invece c'è una logica di vita che va oltre. Do risposte, eh? Così, tento, poi se voi avete altri bisogni che non sono chiara, magari le fate le domande o vedete. Se non possiamo raggiungere la perfezione nell'amore, considerata la nostra precarietà, come possiamo evitare di cadere nell'errore opposto, cioè di accontentarsi di un amore tiepido, sapendo che la perfezione nell'amore non è che non la raggiungiamo, diciamo, ma la puntiamo, no? Quindi noi non ci accontentiamo mai di quello che abbiamo. Un po' bisogna lamentarsi, cioè c'è una giusta tensione ad avere di più. Questo non con la pretesa che se non è perfetto non vale niente, ma invece con la consapevolezza, un po' come si fa con gli atleti, che il risultato raggiunto è un buon risultato, ma se fai di più vinci meglio. Quindi, ecco, bisogna, come dire, avere la consapevolezza che la santità è un percorso di crescita, che non è contraddetto dagli errori, ma non è qualcosa che può stare fermo. Se si sta fermi, normalmente dal punto di vista spirituale si va indietro. Questo vale per le persone, vale anche per la Chiesa, ovviamente. Se si sta fermi, si va indietro. Quando si mantengono le posizioni, è facile che gli altri siano andati avanti e tu sei rimasto lì con la posizione. A volte come coppia vorremmo diciamo, fare del bene per un'altra persona, ecco, ma c'è un'opposizione di un figlio maggiorenne che, ecco, che non lo permette. Quale equilibrio fa quello che vorremmo realizzare e il rispetto della posizione del figlio? Qui una battuta vorrebbe, il figlio è maggiorenne. No, scherzo, 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 scherzo. Era ironico ovviamente, era un gioco per sdrammatizzare. Diciamo che noi siamo una coppia, ma quando facciamo i figli non siamo più solo una coppia, siamo un sistema. E come i miei figli si adattano al fatto che i miei ritmi e anche le mie capacità culinarie prevedono al massimo una variazione di 3 piatti massimo, compresa la pasta in bianco in 2 versioni, con o senza formaggio. Come appunto i miei figli si adattano a questo e poi hanno anche la risorsa che gli so insegnare come si fa una veloce pallavolo e lui riesce a farla quando io gli ho spiegato, il suo allenatore no, e si adattano a questa duplicità, ecco, mentre altre mamme sfornano manicaretti ma non sanno distinguere, ecco, un pallone da rugby da uno da basket, ecco, questo è un sistema. Quindi purtroppo, o per favore, o per fortuna, le decisioni, diciamo, si scontrano anche con la concretezza, mi sembra, provo, ipotizzo, non è che voglio banalizzare la risposta, ma si scontrano anche con la concretezza del fatto che siamo dentro una casa e siamo in tanti, e quando noi facciamo figli, volenti o nolenti, ci mettiamo in casa degli estranei, degli estranei che crescendo hanno uno spessore loro, un'autonomia, e d'altra parte la convivenza non è facile. E quindi diciamo che è già una cosa buona che riescono a non, alcune volte non capita, diciamo, quando uno è un po' solido, ma a volte si inseriscono anche nella relazione di coppia, no? E questo può essere già più sofferto, nel senso che chiaramente ci tirano, ecco, di qua di là. Non è facile, è sempre sofferto in questo modo quando non si riesce a condividere totalmente, però è anche vero che nella crescita, qui è un po' artigianale, magari si può provare a ragionare, a condividere le motivazioni, e se l'opposizione è proprio virulenta, nel senso che c'è una, allora magari si può trovare un'altra modalità di fare il bene che si ritiene, facendo un discernimento, ecco, altro che tiene conto del dato di realtà, che è questo. Cioè, mio figlio soffre di questa cosa e non riesce a. È un coniuge accompagnato da un padre e una madre spirituale, l'altro no. Come fare per capire se è bene possibile solo per l'accompagnato o per la coppia? Il bene dell'accompagnato è un bene o un male per la coppia? Allora, dunque, diciamo che se uno ha un bravo direttore e direttrice spirituale, non è facilissimo, però ci sono. Normalmente sarebbe meglio chiamarlo accompagnatore spirituale, infatti qui è scritto così, accompagnato appunto da un padre e una madre, non è mai uno che dà indicazioni, direzioni, ma è uno che fa emergere la vita spirituale della persona. Non è mai uno che dice fai così. Uno che dice fai così, comanda, non fa l'accompagnatore spirituale. A meno che io, in forte scrupolo di coscienza, gli dico guarda, fra queste due cose ne riesco a decidere, dammi provvisoriamente un'indicazione perché non ne venga a capo, allora in quel caso un atto di carità lo puoi fare anche con un amico questo. Ma si va per le cose più banali. Che vestito metto? Ecco, a volte nelle tensioni più estreme. Bene, allora in questo caso l'accompagnatore fa emergere ciò che la persona porta dentro. Ora è chiaro che la persona vive la condizione in cui si trova, non penso che seguitato in questo modo questo possa fare un danno alla coppia, perché se è qualcosa che lo spirito consegna alla persona e fa fiorire nella persona, e un altro saggio l'aiuta a vivere questo può essere una risorsa per la persona. D'altra parte, voi sapete meglio di me che nelle coppie non si vive sempre lo stesso identico momento, no? Cioè, ci sono dei momenti in cui uno dei due ha bisogno di alcune specifiche situazioni o che non tutti, appunto. Per cui no, non penso che questo possa essere un danno. Se però, diciamo, chi accompagna ha questa sapienza di accompagnare, non di comandare, cioè non entra come un'altra entità dentro la relazione, chiaramente, ecco. C'è anche da dire che deve essere uno che capisce che significa essere sposati un po'.
Essere sposati un po' o essere sposati
Che capisce un po' che significa essere sposati, perché molte volte alcuni consigli che vengono dati veramente uno si rende conto che è come se io dessi consigli di cucina a Carlo Cracco, ecco. Forse per come si fa la pasta in bianco lui non lo sa. Ecco, va bene. Quindi anche questo è una dinamica, bisogna quando si sta in direzione spirituale, ma anche in confessione, siccome lo spirito è consegnato al battezzato, non è che è mediato dal presbitero, è consegnato al battezzato. I presbiteri non stanno fra noi e Dio, stanno in mezzo alla Chiesa per servire il popolo, quindi Dio non ha bisogno di passare per. Bene, questo lo sappiamo, ma è bene ridircelo. Allora, dentro questo, no, perché a volte noi abbiamo un po' questa immagine, no? Come anche nella celebrazione eucaristica, non è che Dio passa per le mani di quello e poi viene a me. Noi ci raduniamo, Dio si fa presente, quello presiede quelli che si radunano. Ok, no, è bene ridirsi. Allora, dicevo, in questa dinamica è bene anche che il battezzato sia responsabile del consiglio che gli viene dato. Se mi viene dato un consiglio che io mi rendo conto che non è saggio per la mia vita coniugale, perché scontra con una sapienza che non. Ecco, va bene. Uno lo prende una parte e ecco, in modo vitale, no, elabora quello che gli viene consegnato, perché se no rischiamo, ecco, come raccontavo a pranzo, no, io ho avuto una studentessa che si è andata a confessare a 35 anni, fidanzata, andarsi a confessare, non so perché, gli ha detto che si era baciata con un ragazzo e questo gli ha fatto un. Mezz'ora di predica sul fatto che non ci si bacia, che è rischioso quella sopra e sopra. Io l'ho rimproverata perché gli ho detto che peccato è baciare il ragazzo. Allora, se devi andare a confessare cose che non sono peccato, allora non ci andare direttamente. Vai. Se invece c'hai voglia, quella ha fatto un pensiero, è stata lì e se l'è presa con te. Ecco, quindi allora, meglio evitare. Quindi, in queste situazioni, quando ti dà un'indicazione così, dici va bene, su questo non sei dentro. Va bene? No, ve lo dico perché noi purtroppo ci troviamo molte volte, magari a voi non capita, a me capita, che non ci si rende conto delle dinamiche, no? Non ci si rende conto. Nel libro della Genesi, ecco, si parla molto dell'uomo lascerà suo padre e sua madre, i due diventeranno una sola carne. Si insiste molto sul divieto di separare, ma poco si sottolinea lascerà suo padre e sua madre, che spesso è un problema nelle coppie, dice soprattutto i maschi, nel senso di separare i modelli di relazione, superare i modelli di relazione basati su potere e possesso. È corretta un'interpretazione di questo tipo? Per noi è corretta un'interpretazione di questo tipo, cioè che appunto lasciare suo padre e sua madre sia anche un superare, no? I modelli di relazione basati su potere e possesso. andrebbe messo a fuoco questo elemento nella realtà della coppia che si forma. Allora, lascerà suo padre e sua madre è un elemento molto importante. Allora, due premesse, mi rubo giusto un minuto. Nel libro della Genesi, quando viene detta questa frase, viene detta ad Adamo ed Eva. Chi sono il padre e la madre di Adamo ed Eva? Non ci sono. Quindi ti devono lasciare. Che noi leggiamo, pensiamo di aver letto, ma mica. Dopo ci abbiamo gli esegeti, quintali di libri. L'unico da cui vengono, e anche il Vangelo di Luca ce lo dice, Adamo è figlio di Dio, è Dio che devono lasciare. Cioè la Bibbia lì anticipa una sorta di emancipazione. Nel paradiso non ci si può rimanere. Nel paradiso, nudi, senza vergogna, a saltellare fra i boschi, ci stanno i bambini. Quando si diventa adulti ci si veste, si va a lavorare, si crescono i figli e il rapporto con Dio diventa un'altra cosa. Niente fiorellini, campestri né altre cose di questo genere. È la vita adulta che chiede un'emancipazione anche dura, che a volte fa provare una solitudine e uno stacco. Ora, questo avviene con Dio addirittura, pensate col padre e la madre. Se non bisogna fare questo, è indispensabile e necessario questa tirata, diciamo così, di separazione. E due cose sul separarsi dei genitori, perché sono citati i maschi, ecco, e anche sui modelli del potere e possesso. È chiaro che nel distacco con i genitori, maschi e femmine non fanno la stessa fatica, neanche nella identificazione personale, cioè nel legare la propria identità alla propria sessualità. Provo a spiegarmi se riesco in questo senso. Quando noi nasciamo, tutti nasciamo da una femmina. Ci siamo? Mi risulta? Tutti nasciamo da una femmina. Normalmente voi sapete che i bambini, tutti maschi e femmine, si identificano con la madre. Cioè non si distinguono, per un primo periodo neanche distinguono se stessi dal corpo materno. Quando sorge la coscienza cominciano a distinguersi, ma ancora pensano di essere un'entità unica con la mamma. Quando si accorgono di essere un'altra cosa, le femmine devono soltanto accorgersi di essere un'altra cosa e hanno risolto. I maschi devono accorgersi di essere un'altra cosa e di essere diversi. Quindi il loro processo identitario comincia negando quello che erano prima. È una roba dura questa psichicamente, molto dura. Se il contesto, fra l'altro, non favorisce questo, che cosa succede? Che il meccanismo normale è: siccome io non sono una femmina, sono diverso dalla mia mamma, io la mia mamma gli voglio tanto bene, ma io sono diverso, guarda quanto sono bello che sono diverso, le femmine non valgono niente tranne la mia mamma. Perché la mia mamma è l'unica che fa le lasagne in un certo modo e c'ha questo stile. A mio padre non gli facciamo mai pensare certe cose. Adesso io ironizzo un po', scherziamo un pochino in questo modo, no? Ecco, mentre le ragazze sono facilitate da questo punto di vista, perché la loro identità è proprio liscia, banale. Sono un'altra cosa della mamma, ma sono come la mamma. Ce la possono mandare a quel paese, volete tanto bene, senza mettere in crisi nessuno dei propri meccanismi. Quindi la natura è più benevola da questo punto di vista con le femmine. Gli uomini fanno più fatica, anche se non se ne accorgono, perché invece tutto il contesto ci dice che maschio è bello, mentre la femmina, insomma, sì, è bella per alcune cose, ma insomma, limitate, ecco, e precise, ma nel limite del... Invece c'è questa sorta di, appunto, di distacco che porta un po' a idealizzare questo materno in qualche modo, che però questa roba gioca sotto, non è che uno le pensa queste robe qui, gioca sotto e quello che gioca inconsciamente è una roba terribile perché non lo gestiamo facilmente. Allora può succedere che uno tenda a sognare i modelli rivissuti oppure che fatichi a staccarsi, no, da alcune cose. Poi certo, chiaramente, se questa idealizzazione della mamma porta le mogli di solito a sentirsi in rivalità, o anche le mamme a sentirsi in rivalità, prima ero l'unica, adesso è arrivata questa, ecco, no, che vuole fondamentalmente. Modelli che conosciamo. È chiaro che sì, questo va un pochino preso in considerazione e un po' elaborato, soprattutto perché il rischio è di ripetere anche modelli, come dicevo stamattina, che fanno comodo anche da un punto di vista degli stereotipi, no? Perché è chiaro che magari noi che siamo cresciuti in un certo tipo di famiglia vedevamo i nostri padri avvantaggiati rispetto alle nostre madri. Io, se penso in casa mia, cioè mio padre entrava in casa, toglieva le scarpe, poi quando voleva togliere un altro indumento lo lasciava lì dove era, e tutto quel che doveva fare in casa era impicciare. Basta, cioè non c'aveva altri compiti, per cui è chiaro che lavorava, ma altre cose non. Si ricordava vagamente che classe facevamo io e mio fratello quando, ma dopo, con affetto, io ho un ottimo rapporto con mio padre, ma questo era, cioè non c'era, non era pensabile quello che noi oggi vediamo fare per i nostri figli, i nostri mariti, o anche, cioè non è pensabile. Quindi effettivamente c'è questo rischio di rimanere un po' attaccati, e sì, penso sia un'interpretazione abbastanza corretta, bisogna sì, superare anche questi. Ho quasi finito, vedete come sono veloce? Ah, ecco, come incrementare una familiarità con Dio perché ci sia utile nel discernimento. Allora, la familiarità con Dio, che è utile per tutte le cose, compreso il discernimento, io credo si incrementi in questo modo. Adesso questo vi passo quello che è la mia percezione, ovviamente. Scusate, no, prima faccio un'ultima annotazione su quello che stavo dicendo prima. Come si facilita un'identificazione più serena dei maschietti? Perché io ho detto che i maschi faticano di più. Come si facilita? Si facilita se loro vedono davanti a loro uomini adulti che sono sereni del loro essere maschi, anche se si mischiano con le cose tradizionalmente femminili e non hanno bisogno continuamente di affermare che sono maschi diversi. Anche da un punto di vista degli studi psichici è molto più difficile anche disturbi dell'identità sessuale, cioè la fatica di identificarsi sessualmente, è molto più rara là dove ci stanno delle coppie che condividono la vita domestica e l'accudimento dei figli con una facilità di interscambiabilità di ruoli. Perché il bambino non sente più il bisogno, che invece la società continuamente stimola, di fargli negare che lui è maschio, non è una femmina. Non è. Una volta a casa mia venne un amichetto di Giovanni piccolino. Giovanni si mise a piangere, non mi ricordo per quale motivo, e questo compagnetto gli fa: non fare la femminuccia, no? Così. Allora il mio figlio maggiore è corso, cioè aveva 12-13 anni, zitto, zitto, non si dice in casa mia femmina. Ma io non gliel'avevo mai detto questo, però lui ha percepito che questo bambino aveva usato la parola femmina in senso dispregiativo, e poi gli fa: guarda che anche i maschi piangono. Interessante. Il bisogno di non affermarsi in questo modo. Gli poteva dire semplicemente: ma perché piangi? È un bisogno molto istintivo. Ecco, perché faticano di più i maschietti. Una bambina non gli verrebbe mai in mente di dire, mentre un'altra gioca e lancia la palla: ma che maschiaccio, cioè, c'ha un disturbo mentale se risponde così. Normalmente no, non lo fanno, possono di sta ferma, ma non c'hanno bisogno di essere spregiativi. Beh, come si fa una familiarità con Dio? Vi dicevo, questa è l'esperienza, poi per quello che comprendo. Allora, noi conosciamo, come dire, il mistero di Dio in una maniera estremamente semplice, d'altra parte ricchissima, che è vari modi, ma il modo, diciamo, principe che la Chiesa conosce, a cui continuamente torna, è il racconto del Vangelo. Perché il racconto dei Vangeli, uso proprio la parola racconto in modo significativo, ci permette di immedesimarci dentro la storia che ci viene raccontata. Cioè, quando noi ascoltiamo il racconto del Vangelo, non dovrebbe essere soltanto qualcosa di informativo, che mi dice una buona notizia, che ne so, che Dio mi vuole bene o che Dio è capace di salvare. Non è soltanto questo, ma dovrebbe riuscire in qualche maniera, come tutti i grandi libri sanno fare, o i grandi film sanno fare, ecco, a farmi entrare dentro la storia, Allora, quando io entro dentro la storia, mi immagino, mi immedesimo, cerco di comprendere i sentimenti, questo è un modo di pregare anche interessante da fare con i bambini, mentre tu leggi una storia, farli provare ad immedesimare, per esempio. Ecco, questo ci permette di entrare in familiarità con Dio, nel senso di cominciare a capire come si muove il suo cuore, quali sono le corde che lui tocca, quello che sente, i pensieri che fa. E questo, beh, ci cambia dentro, cioè ci dà, per dirla con Paolo, i sentimenti di Cristo, che in fondo è questo, vuol dire essere familiari, come noi sappiamo esattamente come reagirebbe nostra moglie o nostro marito di fronte a qualcosa, no? Quante volte diciamo ci fosse stato qui, avesse sentito quello che ha risposto così, avesse visto, meno male che non c'è tuo padre, quante volte, no? Capita, perché se vede una cosa, noi questo lo sappiamo perché abbiamo un'intimità tale che, ecco, questo con Dio si raggiunge in modo primario attraverso la parola. La parola ci permette di avere il pensiero, ecco, chiaramente la parola letta nel dono dello spirito che ci viene assicurato, che viene invocato, donato, chiaro, mica come una. Però questo è quello che mi sembra ci permetta di più. Poi di spiegare per favore la storia degli eunuchi, perché qualcuno si è spaventato, dice adesso che come la vogliamo fargli, la vogliamo mandare così, no. Allora, chiaramente, sì, la rispiego in questo senso. Dicevo, questo brano, prima spiego un pochino più con calma quello che dicevo leggendo il brano di Matteo 19, che tante volte, anche nei titoli che noi troviamo nella Bibbia proprio di Gerusalemme, vediamo come uno stacco, come se prima Gesù parlasse del divorzio, poi il titoletto della Bibbia porta la continenza volontaria. Continenza volontaria, non c'è uno stacco nel discorso che Gesù sta facendo. Quindi Gesù sta descrivendo in realtà, sta rispondendo alla domanda che gli fanno i discepoli, quando gli dicono se questa è la posizione dell'uomo nei confronti della donna, non conviene sposarsi. Ma voi immaginate, adesso facciamo questo mondo ideale, no? Una volta ci capitò un corso per fidanzati dopo aver letto Efesini 5, prima di spiegarlo. Che uno gli faceva alla ragazza, sentito? Sottomessi. Come a dire, finalmente abbiamo trovato un posto dove qualcuno sa come funziona. Allora, non lo trovavo. Allora, c'è, immaginate un posto, diciamo, no? Dove, appunto, il marito ha la sola responsabilità di andare a lavorare, non ha responsabilità di curarsi né della casa né di altre responsabilità similari. Deve riportare i soldi, quando torna non deve essere disturbato, normalmente ha i suoi impegni, le sue cose, i figli salutano con rispetto, poi stanno buoni da una parte perché lui magari c'ha da fare le sue cose, se lui c'ha voglia possono anche giocare, quando c'ha tempo si concede. Nel frattempo l'altra, se riesce lavora, se non riesce non importa, fa le cose di casa, porta avanti, magari va a dare un'occhiata alla suocera che non sta tanto bene, gli fa anche la spesa, immaginate un mondo così, dove questa poi neanche ti scoccia mai. E nel momento in cui, perché non lo pretende, e nel momento in cui, come dire, c'è da fare un po' di affetto, quella è pronta. Ah, in questo modo, come dire, qui conviene sposarsi. Scusa, cioè, oggettivamente, adesso se lo facciamo il viceversa per le donne, no? Dove tu puoi tranquillamente fare quello che desideri, organizzarti oltre che il lavoro, il Pilates come fa chi c'ha voglia o altre cose di questo genere, e magari il marito tiene sempre i figli, c'ha un lavoro di 5 ore e mezzo, torni a casa, il pranzo è fatto, il pranzo è fatto, poi si ricorda tutte le date, poi ogni tanto si inventa di portarti fuori a cena, e poi quando tu non c'hai voglia ti lascia in pace, e poi ecco. No, conviene, no? Ecco, uno c'ha questo. Allora, Gesù spezza, diciamo, questa logica della convenienza per, dicevamo oggi, una reciprocità di vita. Solo che questo è il punto, e qui è il discorso sugli eunuchi, l'immagine che lui usa. Il punto è che nel sistema dove noi siamo, noi non partiamo da un sistema zero e costruiamo. Nel sistema dove siamo, che ci piaccia o non ci piaccia, quello che ci è stato consegnato indietro, gli uomini sono in posizione avvantaggiata. Questi sono i dati sociologici, psicologici, ecclesiali, cioè questo è un dato. Sono in posizione avvantaggiata, culturalmente, di vario genere. Oggi facevo l'esempio che nessuno ti chiede sul lavoro se hai intenzione di fare figli oppure no, ma è solo un esempio, eh. Ecco. Quindi, questo È un dato di fatto. Allora, che cosa succede? Che per creare un rapporto paritario e reciproco, dove si favorisce la vita di entrambi, bisogna fare quello che dicevamo oggi di Zaccheo, cioè una ridistribuzione delle risorse. E questo, certo, per le donne è facile dirlo perché è vantaggioso per noi. Per gli uomini, inizialmente è svantaggioso. Perdono posizioni, privilegi. Bisogna avere lo sguardo lungo e evangelico, per capire che questo alla fine porta la vita a tutti, anche a me che perdo posizione. Ma è chiaro che il punto di partenza non è lo stesso. Tempo fa mi hanno girato un bellissimo video, curato da un'associazione, non mi ricordo neanche quale, ma molto carino, in cui per Natale facevano fare questo gioco a due bambini, un maschietto e una femminuccia, diverse coppie di questi bambini, piccolini, avranno avuto 6, 5, 6, 7 anni massimo. E gli facevano riempire un albero di Natale. Uno c'aveva le palline rosse, uno c'aveva le palline blu, la femmina un colore, il maschio un altro, e riempivano questo albero, tutti mettevano le stesse palline, svuotavano diciamo, i loro contenitori, e poi alla fine gli davano delle caramelle in premio, solo che ai maschi gli ne davano tantissime e alle bambine gli davano una manciata. Ah, ste bambine restavano lì con queste e facevano: scusa, ma perché? Abbiamo fatto lo stesso lavoro. Una ha anche detto: io ho raccolto anche la sua, che era caduta. A essere proprio precisi. E in questo video molto bello si vedeva che i maschietti, tutti tranne uno un pochino più timido, ma alla fine si è convinto pure lui, ridistribuivano le caramelle. Cioè, quando vedevano il vaso vuoto dell'amichetta, cominciavano a svuotare il loro finché erano uguali. Questo è estremamente interessante, perché chiaramente una piccola, tranne uno, al quale gli ha messo lì una manciatina e poi ha detto: ascolta, non date a me, problema tuo perché te le danno. Ecco, che è un classico a un certo punto. Questo non è, io non ho fatto niente di male, non è che te l'ho preso io, ecco. Quindi, però a parte questo, unico, molto carino, fra l'altro, molto cicciottino, bellino, che fa questa cosa, gli altri ridistribuiscono. Ora, chiaro, nel ridistribuire, e lì per lì io ho una perdita. Questo è innegabile. C'avevo 100 caramelle, adesso ce ne ho 50. Però, alla lunga, ecco, allora, la logica degli eunuchi che Gesù insegna è tagliarsi via l'attributo del potere, dicevo, è emblematico, no? Ovviamente simbolico. Cioè, togliersi via il privilegio, quello che ti fa avere la capacità di esercitare un potere sull'altro, che di fatto un po' schiaccia l'altro. E questo nei nostri sistemi ancora c'è, ancora c'è. Quindi questo intendevo dire. Ora, chiaramente è interessante che Gesù invece presenta un matrimonio di un altro tipo, eh? Gesù, da questo punto di vista, è estremamente anticonformista. Scardina questa idea che ci sia una gerarchia dentro il matrimonio, perché per lui non esistono gerarchie proprio. Siete tutti fratelli, uno solo è il Padre che è nei cieli. È poco amante delle gerarchie. Quindi c'è un rivoluzionamento in questo senso e che, diciamo, dovrebbe vedere la Chiesa all'avanguardia da questo punto di vista. Cioè, noi dovremmo essere di testimonianza per tutti gli altri che ancora non riescono a vivere questa fraternità fra maschi e femmine, fra neri e bianchi, fra stranieri e, diciamo, e non, fra ricchi e poveri. Ecco, dovremmo essere un'evidenza evangelica. Dico dovremmo perché non sempre lo siamo. Comunque si può sempre migliorare, no? Abbiamo detto, la perfezione ci sta di fronte. Non so se l'ho spiegato meglio, ma il concetto era questo. Avete altre domande? No, non so se ho risposto. Prego.
Posso farlo?
Sì. Sempre che io abbia tempo, qui mi dovete dire come andare voi, ce l'ho ancora.
Senti Simone, io ti do la mano perché captazzo benevolenze, poi
Bravo,
capirai.
c'ha paura.
Allora.
Non sono più in forma, una volta lo
Allora,
ero.
poiché io sono, tra virgolette, diligente, voglio in brevissimo tempo, non vi preoccupate, è un pogliottino e basta.
Sì, ma avanti
Due
lei.
grazie, no, non preoccupare, no, sì,
Scherzo.
due, no, puoi scherzare quando vuoi. Due grazie, una con rima. poi una rima e una domanda.
Ma vedrai pochissimo tempo.
Allora, proprio secondo la tua metafora dell'orizzonte, è un ringraziamento, il primo ringraziamento a chi ha organizzato questo tipo di sessione primaverile, perché io, guarda, stanotte, l'altra notte, forse la notte successiva, io mi sogno il semaforo a quattro colori, il rosso, il verde, il giallo e il blu. Mo tu dici che cosa c'entra? Non ti preoccupare.
No, no, non farei domande neanche
è
volendo.
È un ringraziamento a tutta l'equipe che ha organizzato, perché insomma, almeno no, ci sono più che gli incubi, i sogni che si ripetono e quindi hanno possibilità di avverarsi. Nel mio caso si sono avverati. Quindi grazie di cuore proprio a questo Chagall, a questa, no? Dove sta Nick e Katie? Voglio Nick e Katie. Dove
sono? Sono scappato.
Eccolo, guarda. Nico, dopo che hai spiegato lo Chagall tu stamattina, guarda, io mi sono sentito, guarda, un applauso a Chagall. Rende l'end veramente inarrivabile a questo punto. Tu segnatelo, no? Tu rendi inarrivabile, che potresti anche diventare una consigliera spirituale, sai? Non si sa mai.
Si sa mai come si finisce.
L'altro grazie è a te, cara Simona. È naturalmente un grazie banale. È un grazie banale. Invece ci vuole un grazie con la rima. E questa è la rima. Grazie di cuore, proprio ho segnato proprio il cuoricino. Grazie di cuore, Simona, per la tua brillante, chiara, gioiosa, leggera, profonda relazione. Intervento tutto al maschile, facciamo femminile e maschile. Che tu abbia visitato Sulmona, Verona o Ancona, gentile Simona, sei certamente una teologa studiosa, una donna, una mamma, una moglie, molto possibilmente buona. Brava Simona. Okay. Questo è...
La domanda era questa, se sono buona.
Siete tutti quanti, siete ansiosi, voi dovete avere il tempo opportuno, il kairos, non il kairos. Ma per favore, dai, Franco, ma siccome io ti voglio bene, io ti amo lo stesso. Allora, chi l'ha chiesto? Scusate, chiedo per volo. Ma non l'ha chiesto nessuno. Ok, anche perché. Allora, questa è una domanda, prima della domanda impertinente, perché secondo me sarà un po' forse impertinente. Io ho comprato il tuo libro, quindi te la dedica. E qua c'è la scuola come problema e la scuola come mistero. Io spero che la domanda che ti farò sia un mistero e non sarà un problema. Però prima di questo, non ti preoccupare, Franco, ho finito. Voglio fare una dedica all'equipe di formazione number 10, cioè numero 10, che era rappresentato da 10 coppie, giustamente, del nord, del centro e del sud, con addirittura un orizzonte europeo verso la Cecoslovacchia e la Germania. Quindi eravamo molto, diciamo. Allora, io saluto e dedico calorosamente da parte dell'equipe di formazione numero 10, Amber Ten, ci siamo confrontati con una serena passione in un aggradevole contesto naturale, quale la spiaggia, e ci siamo confrontati e siamo stati a nostro agio e nessuno ha imbrecato. Ah, mannaggia! E ognuno di noi è stata una persona saggia. Viva viva la spiaggia! O qualcuno pure dice fate bene. No, la domanda.
La domanda.
Quale antidoto?
Ah, no, voi
potete parlare, giocare, fare. tutto quello che volete.
Non porta niente.
Quale antidoto possibile o passabile?
Possiamo. No, no, no.
Sì, tu mi vedi per la prima volta, ma io ho un idolo, Marzullo.
Va bene, va bene.
Almeno non si sente, ci crullo.
Scusate. Va bene.
Non sanno. Allora, quale antidoto possibile o passabile possiamo utilizzare noi dell'End, noi cristiani, noi e basta, per ingerire o digerire e scegliere e discernere il bene nelle prossime elezioni europee? Naturalmente fallo senza riferimenti ideologici.
Ma devo rispondere? In equipe che ci abita di tutto. Mi era venuta una rima anche a me baciata, ma...
La puoi dire?
No, non registrate, sono i bambini, no? Allora, nella... dunque, non lo so, il discernimento, se il discernimento vuol dire chi votare, non lo so proprio, nel senso che questo poi dipende dalle sensibilità e dal riconoscimento, diciamo... Quello che noi dobbiamo fare, mi sembra di comprendere, di fronte alle scelte politiche, sociali e civili che sempre abbiamo di fronte, ma che ci abbiamo di fronte non solo quando votiamo, anche quando scegliamo le cose e le modalità di stare in mezzo agli altri e con gli altri, ecco, questo deve sempre guidarci e come riferimento, ecco, dicevamo oggi, il bene possibile, quello che ci sembra davanti a Dio. Quindi bisogna chiamare in causa non soltanto i propri interessi, quello che ci sembra davanti a Dio il bene più importante in questo momento. E poi chiaramente uno cerca di fare, di scegliere, di fare quello che più o quelli che più gli garantiscono questo, chiaramente col beneficio di inventario che non lo sappiamo, questo va dal punto di vista politico è molto delicato. Ecco, qual è il bene? Ecco. Più significativo per la nostra società, per le persone che abbiamo intorno, i beni, più urgenti, come favorire la vita, dov'è che muore, dove muoiono, ecco, la vita intorno a noi, e quindi chi ci può aiutare a fermare questo? Questo nelle scelte delle elezioni, ma in generale nella presenza sociale e civile, ecco, incoraggiare questo, poi di volta in volta vedere come, non è sempre facile. Altre volte è proprio disperante, ecco. E come si, a volte si ha la sensazione che come fai sbagli, anche questo, sono esperienze che percepiamo, fanno parte della difficoltà. Grazie per la domanda, me lo ricorderò. Me lo ricorderò.
Ne ho anch'io una da fare.
Sì.
No. A proposito della distribuzione dei compiti in famiglia,
oh,
ricordo che gli unici brevi periodi in cui mia moglie, rincasando, mi diceva leggi pure il giornale, era quando qualche sua amica era stata mollata dal marito.
Si era messa paura. Allora tempo fa girava un telefilm molto carino, non so se voi l'avete visto, era un telefilm che era andato sul web e poi l'hanno mandato a Rai 2 in preserale, si chiamava Una mamma imperfetta, avete mai visto? Telefilm che durava 8 minuti, quindi molto breve, era molto ben curato, quindi come da un punto di vista proprio dei testi ma anche della fotografia, perché è molto breve. E è molto carino perché sono le vicende di quattro mamme, abbastanza diverse fra di loro, molto amiche, no? Che nelle vicissitudini familiari vivono. E c'è una puntata molto interessante sul divorzio, dove loro si dice, siamo molto, quando un'amica divorzia e soffre, piange, no? Noi ci rafforziamo di quello che ci abbiamo, oh che bello, vedi, noi non soffriamo così. Cioè poi questa passa alla fase 2, dove... Riva in palestra, conosce uno, sia attento che la moglie non passi a fare sì, due troppo rapidamente. No, scherzo ovviamente, ma io capisco, come dire, adesso questo poi lo diciamo con simpatia, scherzando, e ogni situazione è diversa e le coppie valutano nella loro diversità. Però bisogna prendere un po' sul serio, soprattutto per i figli che cresciamo e per la società che cresciamo, perché noi a un certo punto ormai le nostre scelte, la nostra guerra in qualche modo l'abbiamo anche un po' fatta, no? Per quello che è possibile, bene o male. Però cresciamo figli e figlie che hanno grandi potenzialità e grandi talenti, no? Sia i figli che le figlie. E allora è giusto che gli costruiamo una, diciamo, una possibilità di vita che risponda ai doni che Dio fa. Non è colpa mia se Dio dona talenti anche alle bambine, e non è possibile che appena fanno un figlio questi talenti spariscano. Questo non si può chiedere a nessuno, se no le donne smetteranno di fare figli, già hanno cominciato, perché non è possibile. Allora questo noi lo dobbiamo tenere in considerazione come una questione di giustizia, non come una questione di odio verso qualcuno. Non è colpa di nessuno se la società si è strutturata così, c'erano anche delle esigenze materiali, fisiche, normali, che ne so, la guerra, la durezza del sostentamento quotidiano che chiedeva una divisione dei compiti durissima, il fatto che le donne facevano 8-10 figli e morivano a 40 anni, chiaro che si schiacciavano sulla maternità per forza, perché facevano tutta la vita quello, ma il cambiamento e anche l'evoluzione di alcune comprensioni comporta necessariamente una ridefinizione non solo dei ruoli ma anche dell'identità. E se noi ci facciamo caso, ancora troppo spesso l'identità femminile è legata alla, diciamo, donazione materna, e ancora troppo quella maschile è legata invece sul fatto di una certa autonomia e di un certo, in qualche maniera, puntina di potere. Io ho visto uomini andare in crisi perché guadagnano meno delle mogli. Cioè, questi sono dati reali. Ho sentito un ricercatore universitario intelligente e cattolico e con grande vita anche di santità e di prove dire che è in difficoltà quando i figli lo vedono stendere i panni, e c'ha 50 anni. Cioè, non è vero che non esistono più queste cose, e non è vero che il nostro contesto sociale favorisce allo stesso modo i nostri figli maschi e i nostri figli femmine. Non è vero questo, eh? Le nostre bambine così brillanti a scuola verranno tutte penalizzate, e questo non è giusto. Ma non perché noi vogliamo che i maschi siano di meno, perché vogliamo starci insieme, alla pari. E cioè, chi ha figlie femmine mi capisce, penso, no? Io ce n'ho una, mi capisce molto bene. Non è vero che avranno le stesse possibilità, ancora no. E questo non è giusto. Neanche ecclesialmente le avranno, eh? Non è vero, è vero. Perché i loro carismi e i loro talenti passeranno in secondo piano rispetto al fatto che sono femmine, non c'è niente da fare. Ancora è così, piano piano. Questo come si vince? Si vince volendosi bene, cioè nella reciproca stima, nella reciproca conoscenza, nella condivisione della vita, queste cose si smorzano come in famiglia.
Nella chiesa?
Beh, nella chiesa anche, ma ci vuole un pochino più di pazienza, ecco. Perché ci vuole un pochino più di pazienza, però anche piano piano, purché smettiamo di difenderle. Finché noi ripetiamo stereotipi del genere, io ho sentito dire una volta, più volte, in diversi gruppi, no? Diceva, bene, quella ha voluto anche lavorare, ha insistito da morire anche per lavorare, poi magari coi figli ci sta poco, ma uno allora i figli che li fa fare? Allora uno che campa a fare, viene a fare la domanda. Io voglio fare entrambe le cose, guarda un po'. E se non riesco a farle, mi costringete a scegliere e devo fare un discernimento fra la vita e avere un altro figlio. Che cosa mi comanda Dio? Vivi. Ragazzi, la gente sceglie di vivere. Quindi è necessario che lo Stato, la famiglia, la Chiesa si faccia carico di maggior giustizia. Se no, queste sono le conseguenze, a me sembra di vedere. Poi dopo, tanti sono i motivi, non voglio generalizzare, questo è un aspetto, è uno dei problemi che abbiamo, per carità. Però ancora le nostre bambine, le nostre figlie non hanno le stesse possibilità. Questi sono i dati.
Pertanto resta un conflitto tra la donna in casa, e quindi che deve rimanere vicina ai fornelli, e quello che va a lavorare toglie il lavoro all'uomo.
Sì, anche questo.
Allora Dio in questo come bisogna reagire? Perché l'uno e l'altro è valido.
Certo,
no?
Certo.
Perché è un contributo essenziale
chiaro.
Per la società.
Sì.
Però Dio in questo come lo come
allora, il conflitto resta fondamentalmente, attenzione, i conflitti restano quando c'è un'ingiustizia. Quindi il conflitto qui non è fra donne. Scusate, ma il conflitto epocale è ancora, purtroppo, fra maschi e femmine. Non dovrebbe esserci più, ma ancora c'è. E c'è proprio perché, come dire, è funzionale al sistema, cioè il sistema funziona meglio e rimane uguale a se stesso, se quelli che hanno sempre, come dire, portato la parte più pesante continuano a portarla. È chiaro che se questi che hanno portato sempre la parte più pesante dicono ascolta un po', adesso basta, c'ha un po' per uno, quelli sopra, beh, perché fino adesso ha funzionato, e quindi cercano di, allora, cercano di scatenare il conflitto normalmente dividendo chi sta sotto, cioè, in questo caso diversi modelli di donna. Per cui noi, per esempio, ecclesialmente, io una volta lessi con scandalo su Avvenire, ve lo dico chiaramente, che si lamentavano che la nostra legislazione, la nostra tassazione, era tempo fa, non so se è ancora vero, avrebbe penalizzato una famiglia monoreddito in cui la donna restava a casa rispetto a una famiglia che gli entravano gli stessi soldi ma con due redditi. Cioè, come a dire, incoraggia a lavorare, santa pazienza, lo Stato ha un interesse che io lavori. Lo Stato ha un interesse che io lavori, perché io il mio lavoro lo so fare. Quindi lo Stato mi premia, perché vado a lavorare e poi mi spacco la schiena dentro casa mia. Questo non vuol dire che non c'è un valore nel rimanere a caso, che se uno ha questo desiderio e poi riutilizza il suo tempo, lo valorizza in vario modo. Ci sono degli esempi luminosi in questo senso. Io ho presente alcune delle mie amiche più care che hanno fatto questa scelta con un grande beneficio ecclesiale, sociale, personale, familiare, quindi non sto dicendo che non va fatto, non mi fraintendete. Lo Stato c'ha interesse che tutti lavorino. Quindi io non capisco, almeno a parità alma, eventualmente, perché devo favorire un monoreddito di 5.000 euro rispetto a un bireddito del 2.500. Fra l'altro, stando in casa, io posso risparmiare su alcune cose che chi va a lavorare non può risparmiare, perché deve gestire diversamente, per esempio, il tempo dei figli. Allora, c'è da farsi una domanda, non è che io sto dando risposte e soluzioni, c'è da farsi però una domanda. Qui bisogna vivere tutti, e quindi bisogna ogni volta, di fronte ai doni personali di ciascuno, valutare. E se ci fosse un uomo che ha un grande talento per stare a casa? Se è un valore, scusa, possiamo lasciarci? Dice, ma loro soffrono in casa perché io me la diverto, scusate. Allora, no, questo è per far capire che a volte ragioniamo un po' per stereotipi. Perché funzionano, non sono una cosa cattiva di per sé, perché la società ha degli stereotipi, perché funzionano, cioè permettono di fare le cose più in fretta, rapidamente, però di fatto, cambiando il contesto sociale, rischiano di essere pesanti sulla vita delle persone, quindi dipende, il comandamento è far vivere, e poi dipende dalle situazioni, dall'amore possibile, e dalla situazione concreta, dalle persone, dalle storie, non è che si può dare una risposta unica, tante varietà, con grande ricchezza, questo non mi scandalizzo, cioè ci mancherebbe altro, c'è una grande varietà, senza rima, potremmo anche chiudere, prego.
Mi dispiace, ho fatto un intervento ieri, scusate, non per essere pedante.
Ah, ma io non l'ho vista tanto.
No, ma è per quel della rima. Volevo tornare al discernimento.
Sì.
Ci sono situazioni in cui il discernimento può portarti a una chiarezza riguardo a quello che potrebbe essere il bene, ma vivi una situazione di sofferenza nel poterlo realizzare. E in questo caso mi riferisco anche solo al rapporto all'interno della Chiesa, quando anche col tuo semplice pastore ti rendi conto che i criteri delle scelte pastorali, o ti rendi conto, secondo
ti
te
sembra,
non è rivolto al bene di quella che dovrebbe essere una vita di comunità. Ed è questo, la domanda è, non esiste una domanda, però voglio dire, tu sei nell'alternativa tra un trangugiare sofferto e accettato e una ribellione che rischia di inimicarti qualcuno che è più, tra virgolette, osservante, o anche la relazione con quello che dovrebbe essere il pastore, che dovrebbe essere di stimolo più che di contenere le aspirazioni.
Eh già, eh sì, questo
è la domanda, perché non abbiamo sentito niente.
La domanda era questa, dice, a volte può succedere che si capisce molto bene, cioè sembra che il discernimento sia chiaro, cioè capiamo qual è il bene da perseguire, ma nel fare questo si soffre, perché per esempio diceva magari una situazione pastorale con il pastore con cui si collabora o vicino al quale si è, ci sembra che le scelte che vengono fatte non sono per il bene, e allora lì uno può o soltanto stare e soffrire e ingoiare giù, oppure addirittura andare in ribellione, questo magari crea peggior danno. Quindi però sembrerebbe il bene dire, insomma, che si fa o come si fa e che come stare in questa situazione. Allora, il bene possibile qui qual è? Allora, è chiaro che forse la storia della Chiesa ci insegna in questo senso molte cose, cioè quando noi davanti a Dio ci accorgiamo di alcune cose che non sono buone secondo noi, che non sono buone magari confrontandoci con altri, non accontentandoci soltanto di quello che vediamo, magari pregandoci sopra, magari confrontandoci appunto ripetutamente. Quando ci sembra che ci sono alcune cose che non sono buone e non siamo nella posizione di cambiarle, perché tutto quello che possiamo fare è eventualmente provare a dire una parola, ma con alcuni pastori è anche proprio difficile, ecco, rischi che non si sa quale sconvolgimento planetario, ecco, si possa toccare. Quindi oltre a fare questo sembra che non si possa fare niente. Diciamo così, che se non è possibile in modo attivo fare qualcosa per fare meglio quello che sembra, che noi vediamo essere sbagliato, possiamo avviare un processo di discernimento più ampio, cioè è molto più lento questo, e non fa passare la sofferenza, però la sofferenza non è vana, cioè noi avviamo un processo di confronto con altri e per esempio ci facciamo questa domanda, che ne so, ma è possibile che se in questa parrocchia una metà vedono che questa cosa non va, questo può ignorare totalmente quello che tutti pensano e andare dritto come un cavallo per la sua strada? Facciamoci una domanda se questo è un modello ecclesiale che può funzionare. Già questa domanda mette in movimento una modalità di essere chiesa che piano piano tocca le coscienze. E uno si confronta e si domanda come ci si sta vicino a un presbitero in modo da essere significativi per aprirgli una prospettiva diversa, o magari vicino a un altro fratello, intanto si discute con qualcun altro, magari si apre la possibilità di una piccola cosa o comunque di scambiare un'idea, di provare a dirlo in un altro modo, di provare a lanciare... Si avviano, dice Papa Francesco, dei processi che non necessariamente sono rapidi da un punto di vista ecclesiale. Faccio un esempio banale, ma questo non per essere troppo positivi, ma insomma indicativo. Alcuni dei periti principali, voi sapete, del Concilio Vaticano II, dei teologi che sono andati in concilio e che hanno fatto la storia del Concilio Vaticano II, erano stati sospesi 10 anni prima dall'insegnamento. Sospesi dall'insegnamento 10 anni prima, perché ritenuti, e ironicamente l'osservatore romano li chiamava questa la nouvelle théologie, ironicamente, cioè come quelli che si erano inventati chissà che cosa. Questi sono stati i padri che poi hanno fatto il Vaticano II in alcuni snodi fondamentali, e non è che non hanno sofferto, però hanno avviato processi. hanno avviato processi condividendo con chi potevano, senza strappare, perché strappare non è un gesto di bene verso l'altro, quindi cercare di farlo vivere lo stesso in qualche modo, anche soltanto dicendo vabbè facciamo questo, io non mi ci trovo tanto, però se lo vuoi fare, ma si potrebbe anche, no, una volta, due magari, prima o poi, non lo so, dipende. La sofferenza non va perduta però, ecco, non è vana in questo senso, la storia della Chiesa insegna da questo punto di vista. Sì.
Ci è piaciuto molto nel nostro equip questa definizione di amore possibile, perfettibile e a volte fallimentare. E l'abbiamo vissuto come un messaggio liberante. Però al di là di questo, è necessario che anche ci facciamo carico delle ingiustizie colossali a livello planetario e in qualche modo ci sentiamo, abbiamo usato l'espressione in colpa e responsabili, o dobbiamo concentrarci solo sul nostro piccolo amore possibile?
Dunque, no, allora, il nostro piccolo amore possibile è rivolto all'universo cosmo, cioè, nel senso che è chiaro che noi abbiamo delle persone vicine che dobbiamo tenere presente, non è che vado a salvare il panda tibetano, adesso non so se esiste, e muoiono di fame i miei figli, no, chiaro questo no, però noi nel limite del possibile, cioè sulla base delle nostre competenze, per esempio quando votiamo, non è l'unico modo, ma ce ne sono anche altri, ecco, teniamo presenti le ingiustizie planetarie. Allora, sentirsi in colpa direttamente forse non è utile, però sapere che noi siamo responsabili, questo dobbiamo saperlo. Non è vero che se muoiono bambini di fame, ne muoiono tanti o non vaccinati, noi non abbiamo colpa, noi ce l'abbiamo la colpa, perché noi sosteniamo un sistema che di fatto fa questo. Ora, non l'abbiamo inventato noi, non ci abbiamo magari gli strumenti per uscirne subito, questo è vero, quindi non è che c'è una colpa diretta, che io potevo evitare la morte di uno e non l'ho fatto, non in questo senso, però è anche vero che se mi adagio in questo sistema e incoraggio chi lo sostiene, senza invece magari sostenere chi prova a ridistribuire in modo più equo, sono responsabili. Questo vale anche per l'inquinamento del pianeta, cioè noi giochiamo, ma non è un gioco. E i nostri figli, non so, ecco, che cosa e quanto riusciranno a vivere. Questo noi non possiamo non farcene carico, il che vuol dire che compro una cosa che costa di più se non inquina e mi privo di un'altra cosa. Vuol dire che concretamente sono scelte di responsabilità in questo modo. Come quello, c'ha l'80% di plastica in meno, dice quello e costa 50 centesimi in più. Vabbè. Queste sono, è l'amore possibile, è un amore possibile. Sì. Dice la scrittura, no, un occhio vicino ai tuoi e un occhio sul lontano, così. Un po' strabico il cristiano, lo strabismo di Venere. Sono arresi. Ah, vorrei provocare. Pronti? Vi lascio.
Sì. Beh, non possiamo che ringraziare Simona per questi spunti che ci ha dato questa mattina, questo pomeriggio, con questa sua, così, questo suo modo simpaticissimo e rispondendo anche a inattese poesie, sollecitazioni, peraltro simpaticissime. Nell'unione tra le due relazioni, le sollecitazioni che abbiamo avuto ieri e che abbiamo tratto oggi, possiamo portare via da questa sessione proprio un primo approccio, diciamo, a questo un tema fondamentale del discernimento che ci stiamo ponendo come obiettivo di sviluppare nell'ambito del nostro movimento, e a cascata poi chi partecipa alla sessione la riporta magari nelle proprie equipe in modo da poter mentalizzare questa idea che ci dobbiamo porre in maniera corretta dinanzi alle sfide che il mondo di questi, il mondo di attuali, insomma, ci pone a tutti i livelli. Ecco, grazie quindi, grazie veramente della partecipazione. E adesso parti subito,
sì, facciamo una rientriamo in patria.
Va bene, grazie mille allora.
Grazie. E... grazie a voi.
Adesso è già pronto? Possiamo già... Sì.